Amici sportivi della Radio Vaticana, ben trovati, è Luca Collodi che vi saluta, oggi è il 2 luglio, noi proseguiamo il nostro appuntamento sportivo del lunedì in collegamento con Milano, Massimiliano Castellani dalla redazione sportiva di Avvenire. Massimiliano, buona giornata.
Buongiorno Luca, buongiorno a tutti.
E allora, rassegna stampa dai quotidiani sportivi, poi andremo a vedere i sacerdoti che giocano per beneficenza, perché tu sai che c'è una nazionale sacerdoti.
Certo.
E poi avremo come ospite Ulivieri, allenatore, presidente degli allenatori italiani. Cercheremo di capire con lui tante cose che riguardano appunto il calcio italiano. Ma io inizierei questa rassegna stampa con Tutto Sport. Castellani, che questa mattina si differenzia dagli altri due quotidiani sportivi, il Corriere dello Sport Stadio e la Gazzetta dello Sport, per l'apertura, perché l'apertura è dedicata non al calcio ma ai motori, titolo Romba l'Italia, trionfa Valentino e doppietta della Ferrari per il Gran Premio di Formula 1 di Francia. Che dire?
Beh, mi sembra che sia un titolo dovuto, perché dopo tante polemiche e soprattutto dopo un ridimensionamento sia di Valentino Rossi sia delle Ferrari, perché c'è stata una stampa secondo me un po' troppo severa nei confronti sia di Valentino Rossi che appunto Raikkonen e Massa, siamo tornati a vincere e a far vedere che il modello italiano, soprattutto il prodotto italiano, funziona, perché al di là appunto della vittoria di Valentino Rossi c'è da registrare ancora questa Ducati splendida con Casey Stoner che è ancora al comando della classifica del MotoGP. E la Ferrari sta tornando sulla scia di Hamilton, che è questa la vera la verità e soprattutto la novità della Formula 1. Non è che la Ferrari non vada bene, è che purtroppo è nata una grandissima stella che si chiama Hamilton, che al suo debutto è andato sempre sul podio, ha vinto dei gran premi e quindi ci troviamo di fronte, diciamo, a una grandissima bagarre che vedrà sia la MotoGP che la Formula 1 impegnati fino alla fine, la Ferrari e Valentino per la conquista del titolo.
Ecco, io ti chiedo, Castellani, che cosa è cambiato in casa Ferrari?
Ma secondo me c'è stata anche comunque un'iniezione di fiducia da parte del tutto il team nei confronti di Raikkonen, il quale per alcune settimane è stato visto un po' come l'oggetto misterioso, come il personaggio che non poteva rimpiazzare Schumacher. Invece abbiamo visto che la Ferrari ha portato moltissime modifiche tecniche alla macchina, non ultima quella di ieri, c'era questa lettone a forma di freccia che sfruttava moltissimo appunto la velocità e la potenza di questo motore. Quindi oltre agli accorgimenti tecnici credo che ci sia stata anche un'iniezione da un punto di vista proprio umano nei confronti di questo pilota che, a detta di tutti, a cominciare dallo stesso Schumacher, dovrebbe essere appunto il suo erede, cioè il finlandese Raikkonen.
Calciomercato, ancora in prima pagina sui quotidiani sportivi, il titolo noi lo andiamo a prendere questa volta sul Corriere dello Sport Stadio, Chivu è dell'Inter, Moratti ha vinto la sua partita, il Barcellona sarebbe indietro secondo il Corriere dello Sport Stadio, il Real si è mosso tardi, in sostanza Chivu passerà all'Inter, alla Roma andranno 14 milioni di euro e Obinna, e potrebbe essere un vero affare questo per la Roma.
Beh, insomma, da un punto di vista economico assolutamente sì, perché è un giocatore che viene strapagato e oltretutto un contropartita tecnica, questo giovanissimo nigeriano che era dell'Inter in prestito al Chievo, che è Obinna.
E questo però è il punto, questo Obinna secondo te si potrà inserire bene nello schema della Roma?
Beh, Obinna purtroppo secondo me parte già come panchinaro, come parte in panchina anche lo stesso Esposito che hanno preso dal Cagliari, secondo me. È chiaro che la Roma deve fare cassa, deve monetizzare per provare a fare qualche altro colpo sul mercato per rinforzare magari proprio il reparto offensivo con un bel nome, però credo che non sia così fatta come dice la Gazzetta dello Sport, perché su Chivu c'è sempre il Barcellona e non mi risulta appunto che ci sia ancora l'ufficializzazione, si vive molto di parole in quest'ultimo periodo.
Tra l'altro sembra un mercato, se si può usare questo termine, noi spesso l'abbiamo un po' criticato, a dire la verità, il calciomercato, il termine calciomercato, ma comunque la sensazione, stando a quello che scrivono i giornali sportivi, ai passaggi, diciamo, a questo calciomercato, che sarà una Serie A più competitiva.
Beh, questo indubbiamente, sarà più competitiva innanzitutto perché c'è una Juventus che sta facendo, anche se non ci piace la parola, però dobbiamo dirlo, un mercato effervescente, sistemando tutti i tasselli piano piano e con un organico già molto competitivo dal centrocampo in su. C'è il ritorno uno storico di due piazze importanti come Genova e Napoli, col Genova e Napoli appunto, e poi abbiamo un campionato che parte senza l'handicap delle penalizzazioni, a differenza dell'anno scorso. Quindi diciamo, speriamo di accantonare l'ombra di Calciopoli, le squadre partono tutte alla pari, con un Milan che tra l'altro parte con il titolo di campione d'Europa e la possibilità di vincere subito a dicembre anche quello intercontinentale, quindi diventerebbe la squadra anche più forte del mondo. Quindi è normale che l'Inter campione d'Italia si trovi con almeno 5-6 avversari di qualità estrema, tenendo presente appunto le mine vaganti Roma e Lazio.
Non dimentichiamoci però che ci sono sempre tanti bilanci ancora in alto mare nelle società di calcio, e qui c'è la forca caudina della struttura che poi dovrà esaminare i bilanci.
Purtroppo il cattivo esempio arriva proprio dall'alto, arriva dall'Inter che ha addirittura un buco da 180 milioni di euro. Quando si parla di queste cose la gente si preoccupa relativamente, perché dicono vabbè, di fronte al grande impero di Moratti che cosa vuoi che siano. Invece io credo che siano un segnale questo molto sbagliato, anche perché poi 180 milioni di buco dell'Inter sono magari 10-20 della piccola squadra provinciale che nel corso di pochi anni potrebbe anche scomparire. Abbiamo degli esempi tipici a partire appunto dal Perugia di Gaucci per arrivare alla stessa Fiorentina che è riemersa dalla C2.
E io credo, Castellani, che questo sia un problema vero, il vero problema del calcio italiano, che davanti ai bilanci delle società di calcio altre società falliscono, portano i libri in tribunale. Nel calcio non fallisce mai nessuno, se non proprio in estrema situazione di rosso totale. L'Inter non fallirà mai, immagino.
Assolutamente no, infatti io credo che ci sia stata da parte anche del sistema, anche proprio finanziario italiano, ci sia stato un occhio di riguardo eccessivo, a cominciare dal famoso spalma debiti che permette appunto alle società di calcio di potersi liberare dei loro creditori nell'arco di 10 anni o anche più, e quindi diciamo che questo secondo me è un sistema sbagliato, perché le piccole aziende che soffrono, come dicevi tu giustamente, spesso sono ridotte sul lastrico. Il calcio viene sempre protetto anche da parte dell'ala politica, e questo è molto sbagliato anche alla luce delle cifre che circolano in questi giorni. Io credo che le società devono fare il passo secondo le loro possibilità, e anche le società più grandi devono smetterla di investire milioni e milioni di euro su dei giocatori stellari, ma che comunque poi alla fine non fanno altro che andare appunto a creare dei problemi alle loro casse.
Grazie a Massimiliano Castellani, noi ci sentiamo lunedì prossimo. Grazie. E buon lavoro a te e alla redazione sportiva di Avvenire.
Grazie.
E noi andiamo avanti perché salutiamo Don Leonardo Biancalani della Nazionale Sacerdoti e Religiosi in collegamento da noi. Don Leonardo Biancalani è anche parroco di San Vincenzo in provincia di Livorno. Don Leonardo, grazie.
Buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori.
E allora parliamo, prima di dare la linea poi anche a Renzo Olivieri, di iniziativa benefica della Nazionale Sacerdoti e Religiosi. Come prosegue l'estate della beneficenza? Le partite che voi fate sono sempre finalizzate, poi mettono in contatto lo sport con casi umani molto, molto particolari.
Esatto, e soprattutto ci legano anche ai parroci locali. Saremo il 26 di luglio a Pescolanciano, in provincia di Isernia, per aiutare un sacerdote che ha lì un orfanotrofio, cura una struttura quindi per gli orfani. In più il 24 di agosto saremo a Nemi insieme alla Nazionale Parlamentari, anche lì per un bellissimo progetto per aiutare una casa in India, per quella costruzione in India. Quindi siamo, come si dice, è un'estate che non ci godremo, ma in cui metteremo a disposizione anche il nostro tempo libero per gli altri. Questo credo sia importante.
Don Leonardo Biancalani, come si può coniugare l'impegno di un parroco che ha quindi una responsabilità di una parrocchia con gli allenamenti e l'impegno anche calcistico?
È molto difficile, però lo coniughi con passione, determinazione e volontà. Praticamente giochi il tempo libero che hai a disposizione, quello in cui ti dovresti riposare, e lo metti per gli altri, quindi è un po' duro, sì, però si fa volentieri.
Da chi è formata questa Nazionale Sacerdoti e Religiosi?
È formata da sacerdoti diocesani e religiosi di qualsiasi famiglia, hanno stimmatini, passionisti, abbiamo diversi ordini religiosi che hanno aderito. Certamente c'è un ricambio continuo dovuto prima di tutto a un fatto di età, perché arrivati verso 43, 44, 45 anni, molti religiosi loro stessi ci chiedono di non giocare più. Quindi abbiamo un ricambio molto, molto continuo.
Qual è il rapporto con i vostri vescovi, con i vostri superiori nelle diocesi?
Beh, diciamo discreto. All'inizio insomma eravamo visti con sospetto, oggi viene vista come una forma di pastorale nuova, e la pastorale, si sa, è l'arte del probabile.
Don Leonardo, allora chiudiamo questo collegamento prima di dare la linea poi a Renzo Olivieri, ricordando i vostri impegni per l'estate, partite benefiche della Nazionale Sacerdoti e Religiosi.
26 luglio a Pescolanciano, provincia di Isernia, e 24 agosto a Nemi.
Che tipo di iniziative sono in ballo per queste partite?
Sono l'orfanatrofio per la casa degli orfani giù a Pescolanciano, e Nemi per aiutare un'associazione che sta costruendo un villaggio in India. Quindi daremo dei fondi, la partita sarà destinata per quei fondi lì.
Noi seguiremo questi appuntamenti. Io ringrazio Don Leonardo Biancalani, portiere, Don Leonardo, della Nazionale Sacerdoti e Religiosi.
Portiere o centravanti, a seconda dei momenti tattici.
Portiere o centravanti. Molto bene, grazie e buon lavoro,
grazie,
a Don Leonardo Biancalani.
Grazie a tutti voi.
E noi torniamo per la terza parte del nostro Non Solo Sport, il programma del lunedì, il programma sportivo della Radio Vaticana in diretta. Siamo ancora collegati con Massimiliano Castellani della redazione sportiva di Avvenire. Tra qualche istante, Castellani, dovremmo poter essere collegati anche con Renzo Olivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. E allora, questa attività benefica di sacerdoti che giocano a pallone, Castellani, sicuramente è un settore della pastorale non nuovo per la Chiesa italiana ed europea, ma sicuramente oggi sempre più importante.
No, quest'anno credo che il 2007 verrà ricordato proprio come la grande apertura di questa pastorale dello sport, soprattutto nei confronti del calcio, perché abbiamo avuto la prima edizione della Clericus Cup e Olivieri è testimone appunto della finale della Catholicus Cup. Quindi tutto un movimento che secondo me ha un valore importante, perché è quello di far sentire la Chiesa sempre più vicino al mondo dei giovani e quindi al mondo degli sportivi che cominciano adesso a giocare a calcio. Quindi è un aspetto, secondo me, uno spot fondamentale appunto per avvicinare anche agli oratori, alle parrocchie sempre di più i ragazzi che forse negli ultimi anni erano un pochino sfuggiti.
E noi salutiamo proprio Renzo Olivieri in diretta sulla Radio Vaticana, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio. Olivieri, ben trovato, grazie.
Buongiorno.
E allora una prima domanda, Renzo Olivieri, da toscano a toscano. Lei è allenatore di una squadra che manda in campo sacerdoti e frati in sostanza. Però qualcuno lo dipinge non troppo tenero spesso con preti e quant'altro. È vero questa diceria?
Ma non è vero, non è così. Anzi, con i frati ho un grande rapporto d'amicizia, ma da secoli, direi. Perché io vivo a Saminiato sia un convento francescano, sono stato ospite in tempo di guerra lì, ho insegnato in questo convento, quindi ho un rapporto. E qualche volta ho qualche problema, ma per situazioni mie particolari.
Olivieri, che cosa significa per lei allenare una squadra di preti e di religiosi? Qual è il valore aggiunto rispetto? Lei ha esperienza di squadre, ha allenato squadre professionistiche, segue gli allenatori italiani, ne è presidente. Insomma, che significato ha nella sua vita questo tipo di esperienza così particolare?
Ma io ho fatto esperienze nel calcio professionistico, ma anche nel calcio giovanile e nel calcio dilettantistico. Vengo da un mondo di dilettanti dove si gioca anche per divertirsi e dove c'è il gusto e la gioia dello stare insieme. È un ritrovarsi, è uno stare insieme, io credo che per loro, a loro serva, ecco, anche riprendere il gusto del giocare. Poi credo, io ho adoperato una battuta forse un po' pesante, no? Ho detto, ma insomma, un prete che non sa giocare al calcio come fa a essere prete? Era un po' una battuta, era una forzatura questa, ma per esprimere il concetto che dicevate prima, no? Il ritorno, anche siccome il calcio è lo sport più popolare che c'è, a diffusione universale, per ritrovare i contatti con la gente, i contatti con i ragazzi. Ora non importa saper giocare, ma almeno conoscerlo.
Massimiliano Castellani, dalla redazione sportiva di Avvenire.
Sì, innanzitutto saluto Renzo Olivieri, che giorni fa abbiamo parlato di un tema delicato come quello degli allenatori che vengono ormai sono diventati capri espiatori del calcio da alcuni anni. Sì. No, la cosa che volevo chiedergli è proprio questo, cioè nel senso che forse da un punto di vista etico proprio, in questo momento, parlavamo prima dell'eccesso di mercificazione del calcio, si era detto che si sarebbe tornati a dei, diciamo, dei costi più contenuti, a dei contratti per i giocatori più bassi. Invece da 10-15 giorni non si fa altro che parlare di calcio mercato, e addirittura ci sono giocatori che vengono contesi da due società e non si riesce a capire nemmeno questo ragazzo, parlo di Suazo, dove andrà a giocare l'anno prossimo. Insomma, questo clima un po' di calcio selvaggio anche dopo Calciopoli non si è attenuato.
Ma la tendenza doveva essere quella del rigore, quella della moralità, no? Ora noi bisogna non aver paura del denaro, perché troppe volte anche la sinistra da questo punto di vista, oggi è un mercato, lo sport di elite è come il mondo degli attori, il mondo dei cantanti, così ci sono delle punte e questi vengono contesi, è il mercato che fa i prezzi. Però io credo che il valore, dopo succede che una partita perde il risultato, una vittoria perde il risultato, quello che è il risultato morale, e troppe volte ha un valore economico, ecco, troppo esageratamente economico. Io direi c'è questo mondo, ma insieme a questo mondo c'è un mondo di professionisti che guadagnano stipendi equi, dilettanti che giocano per divertirsi, amatori che giocano per divertirsi, giovani che si avvicinano a questo sport per divertirsi e per stare insieme. Ecco, io credo che il grande movimento da seguire sia questo. Poi il resto può essere trainante, ma come spettacolo, non può essere di esempio puro e semplice, perché ha delle buone indicazioni, ma ha anche sul piano morale delle controindicazioni.
Olivieri, abbiamo ancora un minuto per una domanda. È giusto quello che lei dice, il calcio è spettacolo, però è anche valore, lo sport ha anche dei valori. Allora, un giovane che si avvicina a questo sport, è meglio che segua i valori oppure il grande campione che guadagna tanti miliardi e in qualche modo poi dei valori se ne può anche fregare? Perché il rischio è questo poi.
Ma vede, io delle volte qua, noi andiamo a fare delle volte le discussioni, parliamo, dice lo sport fa bene, ma non è vero, fa bene sul piano fisico, fa bene sul piano morale. Bisogna vedere quale sport e bisogna dargli un'identità, perché se noi prendiamo uno sport dove c'è un acceso agonismo, dove c'è un esercizio alla lotta l'uno contro l'altro e si pratica poco la voglia di stare insieme, la capacità di stare insieme, la capacità di camminare uno accanto all'altro, magari tenendosi anche per mano, ecco, se noi dimentichiamo questi valori è uno sport non che educa ma che diseduca.
E noi ringraziamo Renzo Ulivieri, presidente degli allenatori italiani, per questa riflessione. Il programma sportivo della Radio Vaticana termina qua. L'appuntamento è per lunedì prossimo agli stessi orari. Da Luca Collodi, la linea torna alla regia.